oggi sono qui con me anche i collaboratori per la redazione del piano e l'incaricato per la valutazione ambientale strategica, che è l'architetto Benetti di Sondrio e l'architetto Beccari, che appunto sta contribuendo alla redazione del documento di piano e degli altri elaborati. Quello che faremo questa mattina è sostanzialmente presentare lo stato di avanzamento del lavoro riguardante il documento di piano, che è diciamo, la parte più corposa del lavoro di predisposizione del TGT, perché indagando e stabilendo qual è il quadro della situazione del territorio e quali sono tutti gli strumenti che operano su di esso anche alla scala sovracomunale, permette di elaborare le scelte progettuali ovviamente in modo giustificato, oculato e coerente con gli indirizzi della normativa. Ma soprattutto legati alla realtà territoriale. Quindi diciamo che sostanzialmente questo quadro, che non ha un immediato valore progettuale, nel senso che non detta ancora le regole, però è l'unico strumento che poi permette di dettare delle regole coerenti, no? Ecco perché viene data una particolare importanza a questo documento ed è anche quella fase che comporta più maturazione sostanzialmente, perché una volta concluso questo studio, evidentemente tutta la parte di regolamentazione è sostanzialmente una conseguenza di questo. Allora, come potete vedere, il documento di piano si suddivide in un primo quadro ricognitivo, in un quadro conoscitivo del territorio comunale e in un terzo capitolo che riguarda lo scenario strategico e le determinazioni di piano, cioè gli indirizzi che l'amministrazione assume, fa propri e determina per la pianificazione, le scelte che il piano opererà. Quello che allo stato attuale è diciamo, praticamente concluso nel suo iter di studio sono il quadro ricognitivo, cioè una prima fase di ricognizione che adesso vedremo un po' più nel dettaglio, e il quadro conoscitivo del territorio. Si stanno invece delineando, in conseguenza di questo studio preliminare, quali sono le scelte operative e le verifiche le potenzialità di sviluppo del territorio anche in coerenza con la pianificazione sovraordinata, in particolare il PCCP. Per quanto riguarda la prima fase del quadro ricognitivo, la verifica che è stata operata è prima di tutto quella della situazione esistente riguardo la pianificazione sovraordinata, appunto i tre piani che intervengono sostanzialmente ad indirizzare la pianificazione sul territorio, che sono il piano territoriale paesistico regionale, che individua degli obiettivi strategici per lo sviluppo territoriale della regione e individua gli ambiti l'ambito nel quale il territorio, per esempio, di Vallabio è inseribile come analisi del paesaggio, come caratteristiche territoriali e come quindi ambiti di tutela da, da verificare. Il secondo strumento, ed è quello che entra ancora più nel dettaglio e quindi dà degli indirizzi più specifici, è quello del piano territoriale di coordinamento provinciale. Sostanzialmente qui sono sintetizzati i punti fondamentali che è sodetta, individua dei progetti strategici, il piano con le aree protette, le unità del paesaggio, individua i corridoi ecologici, cioè tutte quelle aree che possono o devono essere tutelate in funzione di obiettivi di riqualificazione, di recupero, di tutela. L'altro aspetto di indirizzo generale che viene dato dal piano di coordinamento provinciale sono le modalità di calcolo dell'espansione territoriale, cioè i criteri da prendere come fondamento per calcolare, individuare le potenzialità di sviluppo, quindi di aumento di popolazione, di espansione territoriale o meno da calcolare per i territori comunali. In ultimo, proprio anche in adeguamento nella recente approvazione dell'adeguamento alla legge 12 del piano territoriale provinciale, che come sapete è stato già da tempo approvato, ma ha dovuto subire un adeguamento alla legge 12, ciò ha comportato non uno stravolgimento o un rifacimento del piano, ma uno sviluppo ulteriore del piano, un maggiore approfondimento, soprattutto per quanto riguarda gli spazi aperti e il paesaggio agrario, cioè le aree agricole e tutti quegli spazi che si ritiene debbano essere soggetti a una particolare attenzione in quanto potenzialmente aree trasformabili. Quindi il TCCP ha individuato anche qui dei criteri per le fasi di progettazione rispetto a queste aree. In ultimo, il piano di indirizzo forestale recentemente redatto dalla Comunità Montana dell'Area Orientale ha individuato le aree boschive, ha individuato il sistema della viabilità agro-silvo-pastorale e anche questi contenuti sono stati fatti propri, devono essere acquisiti all'interno della pianificazione comunale. Anche per questo aspetto, quindi, non solo sono state, diciamo così, acquisiti i dati che la Comunità Montana ci ha dato, ma sono stati verificati al dettaglio maggiore, quindi la perimetrazione delle aree boschive è stata verificata inviando la proposta di rettifica alla Comunità Montana stessa. Diciamo tutto ciò che la pianificazione sovraordinata ci propone all'amministrazione comunale, viene verificato al maggior dettaglio. I primi risultati di queste verifiche sono, anzi, il primo risultato fondamentale è la carta dei vincoli, cioè la sommatoria di tutti i vincoli che vanno a ricadere sul territorio sia per legge sia per la indirizzi di pianificazione dei piani che abbiamo citato, sia per tutti quei vincoli che derivano anche dal vecchio piano regolatore. Quindi diciamo che qui vediamo due delle mappe che sono state redatte, la carta dei vincoli e il quadro strategico del PCCP, che è un ulteriore indirizzo che non dà dei vincoli di legge specifici, ma indica delle aree per le quali è necessario verificare al maggior dettaglio o determinati indirizzi strategici che il piano dà. Una seconda fase invece del quadro ricognitivo, cioè di questo primo capitolo del documento di piano, è quello della verifica dello stato di attuazione del piano regolatore vigente. Allora, quanto delle previsioni vigenti sia stato sostanzialmente attuato. Quindi sono state verificate le previsioni di edificazione che non sono state attuate e le previsioni riguardanti soprattutto le aree a standard che anche qui in molti casi non sono state attuate. Qui vedete uno stralcio di un'area a puro esempio, intanto per capire che cosa è contenuto in questa cartografia. Qui non sono altro che riportate quelle aree con una colorazione che appunto non hanno subito una completa trasformazione. Per quanto riguarda il territorio di Ballabio, sostanzialmente il piano regolatore è stato attuato per intero, che le aree edificabili previste dal piano sono state quasi completamente saturate. Non è stato attuato il piano di lottizzazione numero 2 previsto nella zona del tratto di Capratè e qualche altra piccola area destinata a edificazione. Per quanto riguarda quindi le zone edificabili, sostanzialmente, a parte questa area che appunto qui è evidenziata, non è rimasto granché rispetto alle previsioni del piano. Mentre invece la parte più corposa, che non ha subito trasformazioni, riguarda gli standard previsti. Gli standard, cioè le aree a verde, le aree ad attrezzature pubbliche. Questo però è anche normale, nella logica del vecchio piano regolatore, in quanto, come voi sapete, il piano regolatore doveva stabilire un minimo di standard, soprattutto riguardante le aree verde, spalmando sul territorio i rettili per far quadrare i conti sostanzialmente. Quindi, molto spesso venivano individuate aree verde, per esempio è il caso della zona di Roncaiolo, dove erano individuate alcune aree verde piuttosto vaste, che è un verde naturale, ma che non era nemmeno pensabile trasformare in verde attrezzato ad uso pubblico. perché non, la necessità stessa non vi era da un certo punto di vista. Quindi è abbastanza diciamo, coerente questo risultato. La logica che introduce la legge 12 nell'attuazione della pianificazione cambia proprio anche questo, ha come obiettivo di superare questo handicap che la vecchia pianificazione aveva nella possibilità sostanzialmente di attuare le previsioni per le aree a due attrezzature collettive. In questa carta delle porosità è stata fatta immediatamente, è stata inserita la localizzazione di tutte quelle istanze che sono pervenute da parte di singoli cittadini per richiedere la trasformabilità della propria, delle proprietà, di alcune proprietà, in modo tale che questo confronto è stato tenuto sempre in considerazione per tutta l'iter di redazione di questa cartografia. Questo perché permette, per esempio, di verificare se le osservazioni sono coerenti con la pianificazione sovraordinata, perché se la richiesta che interviene riguarda un'area totalmente a bosco, sappiamo che siamo in una zona per la quale vige un vincolo alla scala sovraordinata sul quale il comune non può dire la sua e non deve dire la sua perché c'è già qualcuno che ha stabilito quali sono le regole del gioco. Ecco, il quadro, la seconda parte del documento riguarda appunto il quadro conoscitivo del territorio, che qui viene sintetizzato nei capitoli principali, che riguardano appunto l'inquadramento geofisico del territorio, un'analisi della sua evoluzione storica, quindi viene poi redatta una carta che permette di individuare le soglie di sviluppo del territorio e sarà la carta base per individuare e verificare quali sono le zone A di tutela. Poi vi è un capitolo che riguarda l'inquadramento socio-economico del territorio, un'analisi delle caratteristiche del tessuto urbano che è stata redatta ed è in fase di completamento mediante una schedatura dettagliata degli edifici e la compilazione di un database di rilevamento di tutti gli edifici che sono o in ambito di tutela di zona A o in ambito verrà inserito in questo database tutta la catalogazione già esistente delle cascine sparse sul territorio e verranno inseriti anche tutti quegli edifici che possono avere una valenza storico-architettonica particolare e quindi devono essere verificati per una tutela maggiore nella loro trasformazione. Poi vi è una verifica della dotazione dei servizi del territorio che serve a quale base di lavoro per lo sviluppo del piano dei servizi, un'analisi del sistema agricolo che permette di inquadrare la realtà agricola come una realtà specifica che è soggetta, appunto come abbiamo visto, anche da parte del CCCT a una particolare normativa un'analisi del sistema paesaggistico che è appunto il quadro, la sintesi, diciamo, di tutti quegli aspetti che il territorio presenta e che possono essere sintetizzati proprio nel termine paesaggio. Abbiamo già visto nella fase di presentazione quale peso dovesse avere diciamo, questo aspetto paesistico nel piano, proprio per la definizione stessa che possiamo oggi dare del paesaggio, anche alla luce degli indirizzi sempre alla scala sovraordinata e alla Convenzione Europea del Paesaggio di cui avevamo parlato allora. Una prima carta che permette questa analisi conoscitiva è la carta dell'uso del suolo. Ad esempio, questa cartografia è servita per verificare quello che dicevo prima, cioè gli indirizzi dati dal piano forestale, quindi verificare il limite reale del bosco. Un altro aspetto di verifica di questa carta è la reindividuazione del limite urbanizzato, quella che vedete adesso, queste sono immagini proiettate così poi sulla carta, il retino appare diversamente, ma quello che lì vedete, il colore violetto, che in realtà appunto è un retino fitto, è un'individuazione che è già presente nella cartografia regionale e provinciale, però questa individuazione è piuttosto obsoleta perché teneva conto di uno stato di rilevamento di parecchi anni fa e quindi non era coerente con la realtà del fatto e dei luoghi. Quindi è stata riverificata e riperimetrando appunto il limite dell'edificazione attuale del territorio. Questi sono due esempi. Un'altra proiezione per l'utilizzo di questa carta è quella dell'individuazione delle zone agricole. Un'altra ancora è quella della verifica incrociata con la carta storica che individua per esempio le fascine che molto spesso corrispondono alle aree di Maggengo, cioè a dei prati che qui appunto sono delle macchie all'interno del bosco distribuite sui versanti della montagna. Quindi sono una conferma incrociata della origine nell'uso del suolo di quelle specifiche aree di territorio che fanno parte, sono una componente importante del paesaggio nelle nostre aree montane. Un secondo quadro è quello della situazione della viabilità comunale. Questa carta serve sia per individuare la catalogazione, la classificazione delle strade carrabili esistenti, lo stato dei luoghi del sistema di parcheggi, quindi i parcheggi pubblici o privati di interesse pubblico che vengono individuati, il sistema dei trasporti pubblici e anche il sistema di sentieri e molassiere, assumendo in questa carta i dati sempre del piano di indirizzo forestale per quanto riguarda le strade agro-silvo-pastorali e andando a individuare anche tutto il sistema di sentieristica per i quali poi vengono individuati anche alcuni percorsi che hanno una valenza sovracomunale, cioè un'importanza che è per il territorio più esteso, pensate alla zona del Piano dei Pinelli, all'area delle Trine, a percorsi che portano quindi in zone che fanno parte di altri territori comunali. Un ulteriore step riguarda appunto lo scenario storico di cui prima vi accennavo. Ecco, stavo per dire prima, queste macchie nere che voi vedete a destra sono una riproduzione della cartografia in scala 5000, quindi chiaramente non molto leggibili qui sullo schermo. Ma talvolta anche non facilmente leggibili sulla carta alcuni dati, diciamo, a quella scala si perdono. Evidentemente poi sono state redatte delle mappe che volutamente sono fatte, cioè i dati sono riportati sulla scala 5000 proprio perché quasi tutti i dati riportati riguardano tutto il territorio comunale. Poi esistono delle stampe o delle redazioni in scala 2000 che entrano al maggior dettaglio e con le quali in alcuni casi è necessario lavorare soprattutto per quanto riguarda la parte di territorio urbanizzato. Qui vedete alcuni tracci che riguardano il nucleo di Vallato inferiore e il nucleo di Vallato superiore. Sostanzialmente, per quanto riguarda lo scenario storico, sono state individuate delle soglie temporali di sviluppo del territorio e dell'edificazione, sia dell'edificazione sia per quanto riguarda la viabilità storica. L'analisi è partita dalla verifica delle mappe catastali prima del catasto peresiano, cioè del 1724, poi del cessato catasto alla data del 1854, se non ricordo male, poi la prima rivelazione IGM nei primi del Novecento e poi utilizzando anche dei dati presenti nella relazione del piano regolatore, non l'ultimo, ma il primo redatto, dove veniva anche lì fatta un'analisi dello sviluppo del territorio storico, sono stati incrociati i dati, diciamo così, in modo da individuare anche una soglia temporale alla metà del Novecento. Questo ha permesso di fare ovviamente alcune considerazioni importanti per quanto riguarda la conoscenza del territorio. Ovviamente, come dicevo già prima, questa è una carta di base per l'individuazione delle cosiddette zone A, che come sapete sono i centri storici, i nuclei di antica formazione, che sono soggetti poi a una particolare tutela. Dato che la legge regionale stabilisce, o meglio, il piano territoriale paesistico stabilisce che la soglia alla quale le zone A devono essere individuate, la soglia temporale che individua le zone A, sono quelle della datazione della prima rilevazione della carta IGM, le zone A individuate dai vecchi piani regolatori non sono più quelle. Allora non c'era un criterio così preciso, no? Per l'individuazione. E di conseguenza queste perimetrazioni subiscono delle modifiche in espansione. Quindi quelle che voi vedete qui colorate in rosso scuro sostanzialmente e che sono le macchie più corpose costituite da nucleo di Vallato inferiore e Vallato superiore, però bisogna anche dire che esistono delle edificazioni, dei piccoli nuclei, per esempio qui al Ristoro c'era già presente un nucleo nel catasto peresiano, perché era appunto il punto di cambio dei cavalli sostanzialmente. Quindi già questa prima analisi introduce alcuni ragionamenti sull'edilizia sia di piccoli nuclei sia sull'edilizia diffusa di antica formazione. L'altra conferma è data dal raffronto tra il rilievo delle cascine fatte sul territorio e appunto i catasti storici. Una prima considerazione che va fatta è che ciò che era presente nel catasto del 1724 era ancora presente nel cessato catasto. Sostanzialmente non c'è una modifica, quindi non, sulla carta non è nemmeno riportata una differenziazione, perché non ci sono modifiche rilevabili, ecco, in questa soglia temporale. Quindi possiamo dire che ciò che di più antico c'è qua risale va dal 1850 indietro. È invece interessante notare come ci siano state delle tendenze di sviluppo in alcuni settori, in alcune direttrici, dopo il 1800, nei primi del 900, laddove si sono verificati due fenomeni degni di considerazione. Uno è quello della costruzione delle casere, cioè di alcuni edifici destinati ad aziende agricole che probabilmente hanno, sono il frutto dello sviluppo della produzione dei fornaci che qui c'è stato. E quindi, dove quindi alcune famiglie contadine che avevano la loro dimora nel vecchio nucleo hanno avuto una loro espansione nell'attività e hanno costruito delle vere e proprie, delle nuove cascine, diciamo così, che venivano appunto chiamate casere, e che sono edifici che ancora oggi in alcuni casi sono visibili con le loro caratteristiche degli edifici del primo Novecento. Un altro fenomeno invece degno di considerazione è quello delle ville con giardino, con parco, di un certo pregio, che si sono sempre sviluppate in quell'epoca. E la maggior concentrazione di questi edifici è lungo la via Manzoni, giusto? Ah no, tra via Manzoni e via Risorgimento. Questo sviluppo ha in qualche modo collegato il nucleo di Vallabio Inferiore con il Ristoro, il nucleo del Ristoro. Un altro gruppo di edifici di ville padronali è stato edificato a valle di Vallabio Superiore, tra la Gera e via Roma, quindi in questa zona dove anche qui si sono sviluppate alcune casere. Una ulteriore considerazione da fare, io dico così un po' per scopo queste cose, no? Perché adesso non voglio entrare di tanto nel dettaglio, se non sarà necessario poi tramite alcune vostre domande e richieste. Però un'altra considerazione generale che porterà poi a delle scelte di tutela e di valorizzazione è quella di individuare, come una fase successiva, quindi tramite l'individuazione di questi edifici che hanno non solo una particolare valenza architettonica, ma anche una valenza ambientale, perché sono circondati da verde che è di carattere privato, di natura privata, ma che ha una valenza collettiva nella qualità dell'ambiente, del territorio, degli effetti generali. Quindi la fascia verde, che la cintura di giardini che si è creata a valle, per esempio, del nucleo di Dalato Superiore, ha un suo peso e una sua importanza che va considerata nelle fasi poi di progettazione. Un brevissimo accenno al quadro socio-economico che è stato redatto, sul quale poi possiamo eventualmente entrare nel dettaglio, guardando magari anche qualche tabella, qualcuna delle numerose tabelle che sono state tirate, per quanto riguarda i dati della realtà demografica, della situazione dell'occupazione e del sistema economico esistente, per quanto riguarda l'istruzione, per quanto riguarda l'ambiente. Per questi diciamo, capitoli di analisi sono state fatti una serie di approfondimenti che danno l'immagine della realtà socio-economica di Vallaglia. Qui ho semplicemente scritto alcuni dati che mi sembravano importanti da sottolineare. Per quanto riguarda la struttura demografica, c'è una forte espansione, cioè Vallaglia si inserisce all'interno del quadro provinciale in una di quelle aree che hanno avuto una decisa espansione negli abitanti. Tra appunto 2000 e 2006 c'è un aumento di 500 unità, con un tasso annuale del 2-3% di incremento della popolazione, quindi maggiore rispetto alla media della provincia. È riscontrabile un lento processo di invecchiamento nella popolazione, è riscontrabile il fatto che vi è un aumento dei nuclei familiari, ma il nucleo familiare a sua volta diminuisce come numero di persone e di componenti del nucleo stesso. Diminuisce anche il numero dei coniugi. Questo tanto per così, mi sembra che siano dei dati che possono aiutare a mettere in relazione lo sviluppo che è avvenuto sul territorio sostanzialmente nell'ultimo quinquennio o decennio la situazione della popolazione. Un altro dato che riguarda invece l'occupazione che è significativo è quella dell'alta percentuale di lavoratori, di residenti che lavorano e che però lavorano fuori dal comune, quindi c'è un 78% di persone che lavorano fuori dal comune. Poi un altro dato ulteriore tra lavoratori nel comune invece è il raffronto tra il pendolarismo in uscita e il pendolarismo in entrata. Quindi c'è anche qui una conferma, diciamo che è interessante notare come sulla totale dei posti di lavoro, mi pare che siano circa 800 posti di lavoro in Vallaglia, buona percentuale, che arriva quasi al 50%, è di lavoratori che provengono dall'esterno. Di questi 800, circa 500 sono anche residenti in Vallaglia. Poi in questa analisi viene analizzato un po' il quadro del sistema economico nei diversi settori, quello agricolo, produttivo, terziario, recettivo, commerciale. La cosa, una cosa da notare, che si può notare, è quella che messa in numeri quella del settore agricolo è un'area ormai marginale, però io su questo aspetto non sarei così, come dire, rassegnato, no? Cioè non sarei del parere del tipo, cioè non darei delle conclusioni che possono essere quelle classiche nel dire ormai siamo in un'area dove il territorio non urbanizzato è abbandonato e quindi l'agricoltura ormai si sta spegnendo e sostanzialmente andremo a comprare il formaggio da un'altra parte, tanto per dirla sotto. Ecco, io direi che invece, pur rimanendo quantitativamente poche le aziende presenti, un certo peso del settore agricolo c'è e questo lo dico anche in funzione delle pratiche di visite che ho visto in questi anni passare in commissione, di alcune richieste che sono operate, che sono state effettuate, diciamo che possono essere anche dette in leggera controtendenza rispetto a 10 o 20 anni fa, no? Quindi c'è piccolo ritorno all'utilizzo del suolo anche per usi agricoli e questo avviene forse anche in aree di montagna. Quindi diciamo che questo non è un settore così da lasciare in secondo piano. Piuttosto è importante assumere quegli indirizzi che il TGP dà per le aree agricole dove si dice che vanno individuate precisamente queste aree, quindi è possibile a questo punto individuare realmente non tanto il territorio agricolo come veniva individuato nel vecchio piano, cioè tutto ciò che era bianco veniva chiamato agricolo. Oggi non è più così, cioè, le aree agricole sono aree che effettivamente sono tali e sono soggette alla legge 12 che stabilisce come, perché e quando si può costruire o operare o trasformare queste aree, al pari, diciamo così, delle altre aree urbanizzate. Per quanto riguarda il settore produttivo, anche qui c'è invece una leggera tendenza alla diminuzione negli ultimissimi anni. Questo penso anche perché il piano regolatore aveva individuato delle aree di lottizzazione ad uso industriale, che voi sapete ormai sono state quasi completamente, ad eccezione di quella che avevamo visto prima, attuate. Il territorio ha quindi raggiunto una sua saturazione nelle attività produttive e questo è avvenuto, diciamo, da qualche anno un altro punto importante per quanto riguarda anche le possibili potenzialità. Le potenzialità territoriali riguarda il settore ricettivo, cioè lo stato un po' dei luoghi dove Malabio ha comunque sempre avuto una tradizione ricettiva dai primi del Novecento in poi, e anche questo settore ha il suo peso numerico all'interno del territorio. Per quanto riguarda lo stato dell'istruzione, anche qui c'è un'analisi della situazione degli studenti e degli scolari nel territorio. Anche qui è interessante far notare come al di sopra della soglia delle scuole medie presenti nel territorio c'è un una buona percentuale di studenti che si aggiungono a quel fenomeno di pendolarismo presente per quanto riguarda i lavoratori, quindi gli studenti che vanno alle scuole superiori quasi per intero probabilmente si recano nel territorio estivo. Altri dati riguardano lo stato ambientale, cioè i flussi di traffico presenti sul territorio e la raccolta dei rifiuti. Un altro dato che è stato analizzato nel quadro socio-economico è un po' lo stock delle abitazioni. Qui adesso ho riportato una tabella tanto per così dare alcuni indirizzi. Per quanto riguarda in sintesi lo stock abitativo, Ballabio si colloca sicuramente dal punto di vista numerico in una fascia di qualità abitativa alta. Se si vede qual è il numero di stanze a disposizione per ciascun abitante, si può notare che le dimensioni delle abitazioni sono tendenzialmente più alte della media. Un altro aspetto riguarda il fatto che la stragrande maggioranza delle abitazioni è di proprietà dei residenti. Un altro dato che qui vediamo invece è il fatto che le abitazioni presenti al censimento del 2001 sono 2448, ma quello occupato da persone residenti sono 1311, quindi c'è una forte percentuale di abitazioni che non sono occupate, quindi che sono sostanzialmente seconda casa. Quindi anche qui, che si aggiunge alla considerazione della recettività, è il dato che riguarda le abitazioni come seconda casa presenti, in un forte numero di abitazioni di seconde case presenti sul territorio comunale. Oltre ai dati di censimento per quanto riguarda le abitazioni, è stata fatta anche una sintesi di tutte le concessioni rilasciate dal 2000 al 2007, con le quali è stato possibile calcolare i metri cubi, le superfici e le destinazioni delle nuove costruzioni edificate in quell'epoca. Quindi diciamo che tutti questi dati sono stati approfonditi e le considerazioni che possono essere conseguenti sono rafforzate anche da dei dati molto aggiornati. Sempre per quanto riguarda il quadro conoscitivo, l'analisi del sistema consolidato urbano è stata fatta su due direttrici, quella di individuare le destinazioni d'uso degli edifici e quindi le aree che hanno una loro specifica vocazione. Abbiamo già visto prima il tessuto storicizzato, poi sono stati assunti, diciamo, riportati ancora quei dati su queste mappe di analisi, dove quindi si individuano le tipologie edilizie presenti, la distribuzione del sistema verde ancora, la distribuzione invece delle macchie viola dei settori produttivi, la concentrazione delle aree ad uso produttivo e diciamo per ciascuna di queste destinazioni sono state anche messe a confronto le tipologie edilizie, quindi partendo da una morfologia dei singoli edifici, dal loro dimensionamento, dal numero dei piani, eccetera, sono stati poi individuate delle tipologie consolidate diciamo così, che possono essere catalogate per la sono i moduli che compongono, diciamo, la realtà del tessuto edilizio. Qui vedete alcune citazioni, non sono nemmeno gli esempi più eclatanti, sono così presi volutamente a caso. Allora, ci sono edifici a carattere storico che sono, per esempio, la Casa Corte, che è la matrice dei nuclei di antica formazione, la cascina o la casera che ci parlavamo prima, i rustici, le valze sparse che sono distribuite sul territorio e questi sono alcuni esempi degli edifici storici. Poi vedete, adesso vado in senso ampio orario, un esempio di palazzina condominiale che sono sorte in maniera abbastanza così a macchia di leopardo, diciamo, sul territorio si vedono questi esempi con rare concentrazioni, sono edifici che hanno la loro impronta temporale tra il 1970 e il 1980 sostanzialmente. Poi abbiamo, capannoni ad uso produttivo che sono concentrati in questa zona di Valle Inferiore che viene qui riportata e sono concentrati poi nella zona verso la piana di Valizio. Poi la villa storica, sistema di ville con giardino che abbiamo già citato prima, e poi in ultimo, diciamo, possono essere individuati quello che viene chiamato qui il villino, cioè una casa con giardino che qualche volta ha anche delle dimensioni abbastanza ragguardevoli e che è una delle tipologie che si sono sviluppate maggiormente nella fine del Novecento, nell'ultimo, diciamo, negli ultimi 20-30 anni del Novecento, e che poi è stata così sostituita in un'epoca ancora più recente dalle case a schiera, che talvolta sono di tipo unifamiliare o plurifamiliare. Questi sono un po' i tipi consolidati che servono, questa analisi così sommaria, che però verrà dettagliata appunto nelle schedature che vi citavo prima, serve, è molto preziosa per quelle che sono gli obiettivi progettuali che si pone il piano. Perché, vi anticipo, poi lo diremo ancora, quello che si vuole, a cui si vuole arrivare, è contrariamente a quanto venivano fatti dai piani, dalla logica dei PRG precedenti, è arrivare a degli indirizzi specifici che permettano di individuare degli obiettivi di qualità e delle modalità di intervento che stabiliscano quali sono le giuste regole da seguire per la progettazione, quindi la progettazione è anche dettagliata. Quindi faccio un esempio, voi vedete queste case a schiera che si dispongono secondo una certa logica sulla pubblica via. Una delle conseguenze che spesso avvengono è quella di per dare le autorimesse a ciascuna casa, eccetera, è quella di costruire una sorta di quinta, che spesso un po' caotica, formata dai muri di sostegno e di contenimento, dalle recinzioni e dai giardini rialzati che si portano al piano superiore, con la schiera degli edifici che si pone su un piano successivo dietro alla via. Sostanzialmente questo comporta una, come dire, una sequenza poco organica sulla strada degli edifici e una percezione un po' disordinata dell'ambiente. Ecco, sì, quindi diciamo l'analisi di questi fenomeni permetterà di dare degli indirizzi sotto forma di schedatura che tengano conto della tutela e delle attenzioni che è necessario avere nella progettazione esecutiva, proprio per evitare che avvengano delle discrepanze, come talvolta si può notare, dove per esempio abbiamo delle case che si dispongono in modo pulito, ordinato sul prato, con una recinzione linea trasparente che non impedisce la continuità di percettiva delle aree e dell'ambiente naturale rispetto all'edificato, che subito dopo invece si trasformano in una recinzione con il cordolo di cemento armato, con l'inferriata, con l'impedimento, diciamo, di una omogeneità percettiva che dà al territorio una sua coerenza, diciamo, no? Quindi questo fenomeno deve essere evitato dando degli indirizzi che non siano costrittivi, no, della libertà progettuale degli operatori, ma che siano però comunque di tutela di quello che è appunto quella parte collettiva del territorio che potremmo chiamare paesaggio, no? Cioè, l'ambiente nella sua interezza. Un ulteriore approfondimento del quadro conoscitivo è la carta dei caratteri del paesaggio, che vuole recepire da un lato tutti gli indirizzi e le individuazioni che sono già presenti nel quadro che abbiamo visto all'inizio dello scenario, dato dallo scenario di indirizzo del PCP, che già individua per esempio i crinali della montagna, le emergenze geoareali piuttosto che geopuntuali, cioè le guglie della grigna piuttosto che il dito, eccetera, eccetera. Ecco, quindi assume già, fa sue per il territorio comunale tutti questi dati, ma aggiunge tutto il patrimonio di conoscenze che deriva per esempio dal rilievo delle cascine. Qui troviamo il sistema rappresentato, vedete queste macchie, i puntini rossi in macchia verde, sono appunto quella citazione che vi facevo prima riguardo al Maggengo, cioè la cascina che non è un edificio isolato semplicemente, ma è un sistema ambientale particolare perché ha nel suo intorno il prato che era falciato e quindi non c'è il bosco e quindi c'è la macchia verde e quindi è un elemento paesistico che ha un suo peso, un suo valore all'interno sul versante della montagna. Ecco, qui quindi questi aspetti sono aggiunti al quadro conoscitivo di CP. Qui vengono inserite appunto anche le perimetrazioni delle zone che sono individuate come zone A, che poi saranno classificate evidentemente come zone A, e zone A1, A2 o che sia, proprio perché hanno subito delle trasformazioni, hanno un loro peso, un loro valore diverso l'una rispetto all'altra. Sono state verificate e dettagliate alcuni aspetti come quelli delle liste statiche, dinamiche, di importanza paesistica o i tratti di strade panoramiche. Per esempio, per fare un piccolo esempio che entra più nel dettaglio rispetto, è ovvio che il TCP abbia già individuato la strada del piano Reginelli come una strada che ha valenza paesistica e lungo la quale ci sono delle liste panoramiche. Questo lo vede anche chi pianifica la scala larga. Noi abbiamo detto, per esempio, che uscendo dalla galleria del nuovo tunnel abbiamo una percezione paesistica che è importante, perché se voi pensate a quando si esce dal tunnel il panorama della Grigna che abbiamo di fronte, soprattutto nelle giornate luminose, eccetera, è quello è uno sforzo panoramico importante, perché soprattutto chi arriva e non conosce il territorio o viene per godere di questo territorio, è un piccolo sforzo che ha un suo valore e quindi come tale viene individuato alla scala più di dettaglio. Questo vuol dire che per assurdo non si potrà costruire una cortina di edifici, non è quel caso lì, insomma, ovviamente, però ecco, queste sono considerazioni importanti, esempi di questo dettaglio. Altro esempio in negativo, vengono individuate quelle percezioni passive dal punto di vista delle visuali paesistiche che possono avere anche degli effetti negativi, che magari ci terremo così come sono, ma faccio anche qui un altro esempio. Al di sotto del cono del Nicchio, a Piani Reginelli, in località Ottolazze, c'è un condominio bello bianco, bello voluminoso, che è percepibile nelle giornate luminose come se fosse uno di quei ripetitori telefonici che ci sono sulle cime di Monte Alcune e Monte Montagne. Ecco, è percepibile da Lecco, da Lucinazze, da Malmagre, insomma da tanti punti percettivi, anche molto lontani. Sì, ecco, quindi questi aspetti devono essere tenuti in considerazione. Magari appunto, come dicevo, ce lo dovremmo tenere così per sempre, perché nessuno vuole che andiamo adesso a metterci sotto una bomba. Però qualunque trasformazione, per esempio un domani, potrà dire benissimo, potremo prevedere, faccio sempre degli esempi ovviamente assurdi, non da te banali, però potremmo prevedere il giorno che arriva la pratica di vista su quell'edificio una mitigazione ambientale, prevedendo una piantumazione quindi diciamo, sono tutti anche piccoli aspetti di dettaglio che però sono conseguenza degli indirizzi alla scala più ampia. Ecco, a questo punto arriviamo l'ultima fase del quadro del documento di piano, cioè che è lo scenario strategico e sono le determinazioni di piano, cioè sono quindi le scelte di indirizzo che il piano vuole dare. Questa è una fase in parte approfondita e in parte da approfondire, nel senso che lo stato dei lavori è quello di aver svolto quel quadro conoscitivo che vi ho illustrato fino ad ora e da parte mia questo quadro è stato sottoposto all'attenzione della Giunta e le scelte che ora vengono stabilite devono essere il frutto appunto del lavoro non solo mio di tecnico ma anche dell'amministrazione, di chi ha fatto le sue richieste, di chi ha fatto delle richieste, di tutte le componenti che operano sul territorio e che portano a definire quello che sarà il quadro e lo scenario di scelte operative sul territorio stesso. Una cosa che secondo me è importante e va tenuta conto è che di cui va tenuto conto è che queste scelte di indirizzo, voi sapete che hanno una valenza quinquennale proprio perché sono scelte amministrative e quindi chi governa il territorio ha ovviamente la possibilità di rinnovare queste scelte e di modificare queste scelte. Ma comunque non sono scelte per 5 anni, no? Per i prossimi 5 anni, e poi lo dice quello che mi darà le braccia. No, sono scelte che vengono previste per sempre sul territorio, cioè sono a lungo raggio, a lunga scadenza, cioè sono un po' il quadro di sviluppo che si vuole dare, di sviluppo, di trasformazione, di tutela sul territorio, che comunque prevede, per esempio per quanto riguarda la traduzione operativa degli indirizzi del PPCP per quanto riguarda lo sviluppo territoriale della popolazione, eccetera, eccetera, questa è una scelta a lungo raggio, cioè si verificano le reali potenzialità che il territorio ha. Questo lo dico perché la logica invece che precedeva la pianificazione con i piani regolatori era quella sostanzialmente di accettare o meno delle richieste, no? O individuare o meno delle necessità e andarle a mettere in una certa posizione. Il singolo mi veniva a chiedere: ho bisogno di costruire la casa per la mia famiglia e ho quel terreno lì, le motivazioni che ho possono essere giustificate perché vicino a me c'è già l'urbanizzazione, c'è la fognatura, dà la possibilità anche a me di costruire. Oppure il comune individua la necessità di costruire, di fare un giardino pubblico piuttosto che una scuola e deve trovare l'area dove farla e lì la mette. E così via si va avanti rispondendo man mano alle necessità. In questo modo ovviamente qual è stata la conseguenza di questa logica? È stata quella di continuare nel tempo a consumare il territorio in maniera indiscriminata, cioè senza una certa logica. Dicendo oggi sia uno, no all'altro, oppure sia tutti, oppure dobbiamo fare quella cosa lì perché ci serve. Ma questo è stato fatto non all'interno di un quadro generale che tenesse conto di tutti questi dati che noi adesso abbiamo visto qua. Allora, di conseguenza, appunto, quello che oggi vediamo sui nostri territori è conseguenza di questa logica. Ecco, quello che si vuole evitare è proprio andare avanti con questa logica. Ecco, questa cartografia che riguarda le criticità della valutazione preliminare individua a una scala più di dettaglio tutti quegli ambiti che devono essere in un modo o nell'altro soggetti a una tutela o a una valorizzazione o una riqualificazione. Quindi qui vedete indicate queste zone di chiamate di criticità e potenzialità che sono diversificate in ambiti che devono essere soggetti a una particolare tutela, perché hanno una loro valenza, per esempio, paesaggistica, perché per esempio si pongono in uno scorcio panoramico o su una strada che ha un suo valore ambientale, un percorso che ha un suo valore ambientale. Gli ambiti che devono essere soggetti a particolare opera di mitigazione, anche qui diciamo che necessitano per esempio una compensazione paesaggistica, cioè delle opere per assumere un valore coerente con il contesto. Degli ambiti invece che necessitano per esempio una riqualificazione, cioè che presentano degli effetti di degrado. Non so, faccio un altro esempio, la zona della provinciale lungo l'area industriale o la zona verso la piattaforma ecologica. Cioè sono aree che non hanno ancora completato il loro sviluppo o dove lo sviluppo non ha comunque tenuto conto di alcuni aspetti e quindi così sono in stato un po' di degrado. E poi vengono individuate quelle aree che possono essere potenzialmente soggette a trasformazione senza particolari tutele specifiche. Allora, diciamo che tutte queste aree sono quelle che potenzialmente sono al di fuori di vincoli, di tutti quei vincoli sovraordinati che abbiamo visto prima, che sono in parte all'interno del limite edificato, in parte all'esterno del limite urbanizzato attuale e che potenzialmente appunto possono essere in qualche modo trasformate. Qui vedete sempre la stessa cosa per quanto riguarda l'area di Palermo Interiore e qui vediamo a questo punto quali sono gli obiettivi fondamentali, in estrema sintesi, che il piano si vuole dare per arrivare poi alle scelte operative. Allora, il primo punto riguarda un po' il fatto che uno degli aspetti fondamentali che si vuole, una delle immagini fondamentali che si vuole dare a Vallabio è quella di una residenza di qualità. Cioè, abbiamo già detto che una delle caratteristiche fondamentali è quella di avere già diciamo, una vocazione residenziale e una vocazione residenziale di un certo tipo. Quindi l'abitare sul territorio vuole essere, vuole avere degli indirizzi che tengano particolare conto di questa qualità della vita. Ovviamente legato a questo aspetto ci sarà anche tutto l'aspetto legato ai servizi, quindi anche il piano dei servizi dovrà tenere conto di questa cosa. Ma per quanto riguarda gli indirizzi generali progettuali, anche qui questa qualità si può raggiungere proprio tramite quelle scelte che vi ho accennato prima, che vogliono indirizzare le modalità e le quegli aspetti che devono essere valorizzati all'interno del territorio, quegli aspetti ambientali, per esempio, che devono essere valorizzati. Quando per esempio presentando il piano l'anno scorso abbiamo parlato di relazione con il luogo, cioè di riappropriarsi da parte dei cittadini del proprio territorio, si voleva anche sottolineare questo aspetto, cioè questa attenzione per il luogo dove si vive, che non vuol dire solo attenzione per il proprio ufficello, ma vuol dire attenzione per quegli spazi comuni e per quegli aspetti che sono di un patrimonio collettivo. Quindi uno degli obiettivi sicuramente vuole essere questo. L'altro obiettivo che è sempre coerente con questo discorso è appunto l'obiettivo riguardante l'ambiente in generale e qui vengono citati questi aspetti, cioè lo sviluppo, il miglioramento e la conservazione dell'ambiente. Sviluppo vuol dire dare la possibilità laddove vengono individuate delle opportunità territoriali, cioè quelle potenziali aree di trasformazione, dare la possibilità a tutti di intervenire in questa crescita. E questo riguarda soprattutto l'attuazione della perequazione della compensazione che poi vi citerò adesso in conclusione del mio discorso, che forse sta diventando anche più troppo lungo. Il miglioramento vuol dire l'attuazione di tutte quelle valenze di tutte quelle potenzialità che abbiamo visto e l'attenzione particolare, per esempio alcuni aspetti delicati che si individuano dall'analisi prima fatta riguardano alcune aree intercluse libere intercluse nel tessuto urbano, alcune zone nidificate che ancora non sono all'interno del tessuto urbano gli ambiti periferici di queste aree, sia di queste aree libere, sia gli ambiti periferici del territorio urbanizzato. Ecco, in molti casi si nota come la relazione tra la parte costruita e il non costruito entrino un po' in contrasto, no? Siano un po' in frizione queste realtà. Quindi l'esempio che vi facevo prima della continuità percettiva, invece in altri casi i muri in cemento armato piuttosto che la fila di box auto, queste cose qui, insomma. Oppure la zona marginale delle zone industriali, la poca usanza, la poca attenzione nel pensare anche a delle piattumazioni che permettano una cornice decorosa delle zone che ovviamente quando sono utilizzate per lavoro vengono trattate come zona di accattestamento materiale, queste cose qui, e quindi restano in stato di degrado. La conservazione riguarda soprattutto la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali che l'analisi storica ci ha evidenziato l'altro aspetto è quello della minimizzazione del consumo del suolo. Quindi recepire gli indirizzi del TTCP quando si dice che le aree per esempio trasformabili non devono essere coincidenti con corridoi ecologici. In questo caso quello che le determinazioni di piano a cui vogliono arrivare sono proprio questi due punti che sono anche appunto oggetto del recente aggiornamento del TPCP, quindi che vengono per il conto di quelli che sono gli indirizzi del TPCP, il calcolo delle zone di sviluppo territoriale, quindi il rapporto tra capacità impiegativa e superficie urbanizzata. Questo è uno dei dati numerici ai quali si arriverà per dire quanto di trasformazione sarà possibile. L'individuazione appunto di queste aree, tutto ciò dovrà tener conto degli indirizzi dati dal TPCD che dice che è preferibile individuare queste aree in ambiti preferenziali, cioè in ambiti circoscritti, in territori ben precisi e non in modo indifferenziato sul territorio. Voi sapete, la legge dice ci sarà un indice uguale per tutti, no? Però se noi diciamo così non diciamo più né dove né come si possa costruire, evidentemente. Quindi localizzare le potenzialità edificatorie è fondamentale. La non interferenza di queste aree di trasformazione con le reti ecologiche e ecologiche, con le aree agricole, con le visuali paesistiche. Ecco, quindi questi sono, diciamo, degli indicatori, poi se accenneremo un attimo alla LAS possiamo verificare cosa vuol dire, ecco, che ci permettono di dire siamo coerenti con uno sviluppo sostenibile del territorio. Le schede progettuali che verranno introdotte come piano delle regole sono appunto che vi ho già citato, sono sostanzialmente le scelte progettuali che verranno operate e che permetteranno di dire all'interno di queste aree potenziali potremo operare in un certo modo. Ecco, in ultimo, questa sarà l'ultima carta di indirizzo che però adesso non vi illustro, che è così in fase di definizione e che è appunto la conseguenza di questi ragionamenti che vi ho fatto. Ecco, per quanto riguarda un aspetto, questo è quanto io vi avevo già illustrato suo tempo per quanto riguarda gli indirizzi generali dati dalla legge 12, cioè il discorso sulla perequazione, la compensazione e la concertazione, cioè in concreto quello a cui si vuole arrivare è quello di poter dire su queste aree di trasformazione non ci sarà il vantaggio di un singolo come una volta a quale veniva data l'edificabilità e quello di fianco ad una agricola o lo standard. Su tutte queste aree viene spalmato un indice minimo in modo che tutto il territorio acquisti un suo valore e poi quella volumetria che viene individuata verrà concentrata in un'area dove potrà essere edificata perché risponde a dei criteri di sostenibilità e di magari valorizzazione dell'area, mentre invece sulle rimanenti porzioni di territorio individuate si opererà per intervenire per la valorizzazione degli spazi collettivi. Quindi se andremo a costruire in quei tratti rimasti tra la strada provinciale e il torrente, non andremo a spalmare così in qualche modo, ma andremo a ricucire quel tessuto che è rimasto inedificato, ma andremo a valorizzare ad uso pubblico collettivo, per esempio, il lungo Torrente Grigna, dei percorsi di collegamento artesanali che vanno, che so, al cimitero e così via. Quindi l'intervento su queste aree dovrà presupporre la realizzazione anche di tutte quelle infrastrutture e tutte quelle opere di valorizzazione ambientale e degli impatti collettivi necessari. Ecco, molto brevemente mi pare opportuno dire
alcune cose sulla valutazione probabilistica, che è un elemento nuovo che si inserisce nel processo di approvazione del piano di governo del territorio. Come avrete già percepito, come bene ha indicato la presidente Pietermi, una delle novità fondamentali del piano di governo del territorio, nei suoi tre elementi costituenti, cioè il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole, è l'introduzione dell'aspetto paesaggistico, cosa che il piano regolatore generale non aveva assolutamente preso in considerazione. Il piano regolatore generale era semplicemente una valutazione degli aspetti quantitativi degli indici fondiari e territoriali che potevano portare a una zonizzazione con diverse caratteristiche. Il piano di governo del territorio invece introduce con forza l'aspetto paesaggistico, con tutta una serie di elaborati, la carta condivisa del paesaggio, per esempio, e tutta una serie di elementi in tutti i suoi fattori costituenti, e questo è un aspetto sicuramente importante. In questa direzione si introduce anche un ulteriore aspetto, quindi non solo la considerazione dell'ambiente paesaggistico, ma anche il recepimento della direttiva 42/2001 della CE, che prevede non solo la valutazione di impatto ambientale sui singoli progetti, ma introduce la valutazione ambientale strategica anche dei piani e dei programmi. La cosa interessante è che questa valutazione è una valutazione dinamica che viene effettuata nello svolgimento, nella costruzione del piano. Non è una valutazione posteriore, è una valutazione che viene effettuata, interagisce col piano, lo modifica anche eventualmente nel corso della crescita del piano stesso. Piano che, a differenza del piano regolatore generale, anche qui bisogna vedere come stanno cambiando le cose e, a mio parere, positivamente, in tempi il piano regolatore generale veniva nascosto, mettono nel cassetto fino a quando non era fino all'ultimo momento per evitare che si diffondessero notizie, eccetera. Oggi il piano di governo del territorio, invece, anzi, i progettisti del piano di governo del territorio a un certo punto si arrendono, dicono, fino a qua arrivo io. Bisogna adesso coinvolgere anche l'amministrazione, la giunta, la popolazione, le forze sociali. Perché? Perché il piano di governo del territorio cresce con il coinvolgimento di tutti, deve essere condiviso, ci deve essere una compartecipazione, quindi soprattutto in alcuni elementi una partecipazione forte. In particolare il documento di piano. Il documento di piano non ha valore, non ha effetto giuridico sui suoli, ma ha invece un importantissimo ruolo strategico, perché è il documento che definisce le volontà dell'amministrazione sul territorio. Insomma, si possono fare diverse cose, no? Quindi diversi scenari, e questi scenari, la responsabilità nel seguire questi scenari è in toto dell'amministrazione. L'amministrazione può decidere di imboccare una strada o imboccare un'altra. Ecco che allora a questo punto la valutazione ambientale strategica è fatta per il documento di piano, proprio perché è il documento di piano che esprime queste volontà, e viene a costruirsi in parallelo alla formazione sia la stessa. Cosa vuol dire? Vuol dire che già oggi, già questo è un momento di valutazione ambientale strategica, è già un primo elemento di valutazione. Tutte le realtà interessate a questa valutazione ambientale strategica sono state contattate, in caso specifico l'ARPA, la comunità montana che è presente, la provincia, i comuni limitrofi, tutti insomma quelle entità, quelle realtà che sono direttamente interessate alla formazione della valutazione ambientale strategica. In che cosa consiste sostanzialmente la valutazione ambientale strategica? Consiste in un rapporto ambientale, in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano, del programma potrebbe avere sull'ambiente. Quindi il rapporto ambientale viene costruito dopo una procedura definita di scoping, cioè di valutazione dell'impatto e delle dimensioni qualitative di questo rapporto ambientale, che deve essere concertata con gli enti di cui parlavamo sopra. Ecco che il rapporto ambientale si chiede che cosa? Si chiede, in base a una serie di indicatori ambientali di cui parleremo, per quale scenario il documento di piano del governo del territorio sta imboccando. Questo scenario è compatibile con il contesto ambientale e paesaggistico? Ecco, quindi da una serie di valutazioni di questi indicatori si possono cominciare a stabilire, alla luce delle proposte del documento di piano, queste direttrici strategiche, e la VAS comincia a individuare attraverso il rapporto una serie di elementi che possono essere favorevoli o negativi. Chiaramente nel caso in cui questi elementi siano negativi, nel senso che si riscontra che il piano porterebbe miglioramento, per esempio, della situazione ambientale o paesaggistica o naturalistica della fauna, della flora all'interno del comune, ci sarebbe un feedback nei confronti quindi della formazione del documento di piano, senza che si indicherebbero delle variazioni da effettuare prima dell'approvazione del documento di piano stesso. Procedura quindi di approvazione della VAS oltretutto comporta una pubblicizzazione, quindi elementi fondamentali del rapporto ambientale, e di una sintesi non tecnica, quindi di una sintesi che sia, purtroppo si parla sempre di questioni anche un po' complesse, nel confronto delle quali bisogna utilizzare paroloni o utilizzare elementi che spesso non sono difficilmente comprensibili. In questo caso la sintesi non tecnica deve fare lo sforzo, insomma, di tradurre per tutto questo in volgare, perché sia compreso da tutti e quindi si possa capire fondamentalmente quelle che sono queste direttrici. Quindi rapporto ambientale e sintesi non tecnica vengono messe a disposizione, vengono valutate dalla conferenza di valutazione e